Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Barjam Iran ritorno a Vienna solo per la fine delle sanzioni. Joe Biden proroga l'embargo sul petrolio iraniano. Yemen arrestati dipendenti dell'ambasciata americana per spionaggio. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi domenica 14 novembre 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'Iran, la sicurezza e la stabilità nel mondo. La frequenza onde corte di Radio Italia, 5930 kHz, pari a 49 metri, il nostro indirizzo email, radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Iran, ritorno ai colloqui proprio nella capitale austriaca e solo per porre fine alle sanzioni anti-iraniane, lo ha detto il capo negoziatore iraniano al suo omologo inglese James Cleverly. Il punto di partenza dei colloqui sul nucleare di Vienna sarà la rimozione delle sanzioni americane imposte all'Iran. Appunto sono le parole del vice ministro degli esteri iraniano Ali Bagheri-Kiani, intervista all'agenzia IRNA dopo la sua visita a Londra, dove ha incontrato il ministro per il Nord Africa e Asia occidentale del Dicastero degli esteri inglese. È un incontro che si è svolto la vigilia delle trattative per il rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano. La ripresa dei colloqui è prevista per il prossimo 29 novembre. La radice dei problemi da discutere è la violazione dell'accordo sul nucleare da parte degli Stati Uniti e l'imposizione di nuove sanzioni contro l'Iran, ha detto ancora Bogheri, che anni facendo riferimento alla decisione dell'ex presidente americano Donald Trump di ritirare unilateralmente nel 2018 gli Stati Uniti dal patto sul nucleare, trovato a Vienna insieme a Cina, Russia, Francia, Inghilterra, Germania, oltre che all'Iran ovviamente nel 2015. Prima di Londra, in quanto capo negoziatore per il nucleare della Repubblica Islamica, Bogheri Kani si è recato in Francia e Germania, dove ha avuto incontri preparatori per i colloqui di Vienna con gli paesi europei firmatari del bacio. Piano d'azione congiunta globale. E il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al contrario di tutto ciò che ha detto fino ad ora, ha affermato che ci sono sufficienti scorte di petrolio in tutto il mondo, proprio in modo che altri paesi possano ridurre ciò che acquistano dall'Iran. Ecco, in un certo senso ha prorogato le sanzioni sulle esportazioni petrolifere, sulla vendita del petrolio iraniano. Biden ha fatto i suoi propri commenti in una nota al Dipartimento di Stato proprio mentre dall'altra parte le autorità americane dicono di essere disponibili per il ritorno al Barjom e cominciare a rispettare appunto i loro impegni. Gli Stati Uniti hanno chiesto al governo di salvezza nazionale yemenita di rilasciare i dipendenti della loro ambasciata nella capitale Sana'a. Lo riferisce Al Jazeera, cita una dichiarazione del Dipartimento di Stato americano sostenendo che il complesso che in precedenza fungeva da ambasciata americana è stato preso d'assalto da un gruppo di persone l'11 novembre. La maggior parte delle persone al suo intero è stata rilasciata immediatamente, proprio liberata, secondo quanto riferito. Ma i funzionari del governo yemenita, sempre secondo la nota del Dipartimento di Stato, cioè gli uomini di Ansarullah, sono stati accusati dagli Stati Uniti di tenere sotto il fermo alcuni dei dipendenti. Non è stato specificato il numero di individui in questione. Poi ha espresso in una nota il governo americano, ha espresso le solite preoccupazioni per il personale della sua ambasciata nello Yemen. Poi gli americani hanno chiesto il rilascio immediato dei loro dipendenti. Poi hanno esortato Ansarullah a liberare immediatamente il complesso e tutte le proprietà poste sotto sequestro. Gli Stati Uniti hanno trasferito le operazioni dell'ambasciata a Riyadh, Arabia Saudita, nel 2015, proprio l'anno in cui è partita l'aggressione brutale militare a guida di Riyadh contro lo Yemen. Alcuni cittadini però hanno continuato a lavorare, tra virgolette, cioè operazioni di spionaggio, per conto dell'amministrazione statunitense a Sana'a, nonostante i combattenti difensori yemeniti al-Houthi hanno preso il controllo della capitale yemenita nel settembre 2014. Il popolo Rohingya, e stiamo parlando del Myanmar ex Birmania, la minoranza musulmana, una delle minoranze più perseguitate al mondo, soffre ancora la completa mancanza di servizi fondamentali, ha un grande bisogno di aiuti umanitari. Rohingya, insieme con altre minoranze musulmane dello Stato asiatico Myanmar, sono vittime delle violenze della maggioranza buddista e vivono in totale abbandono e senza alcuna protezione. Questa triste guerra etnico-religiosa ha causato innumerevoli perdite umane e messo in fuga 140.000 persone che ora vivono in accampamenti di fortuna in condizioni disastrose e molti altri sono isolati in villaggi separati, così si legge in un ultimissimo rapporto dell'ONU per i rifugiati. Siamo in Italia, sono circa 400 le persone presenti al Circo Massimo al centro di Roma per la manifestazione No Vax e No Green Pass. Dati della questura della capitale italiana al sit-in, erano presenti 150 persone, tra loro anche un gruppo di militanti di Forza Nuova con un striscione che recitava libertà per i nostri fratelli arrestati dopo il blitz alla CGIL. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, stiamo parlando ancora dell'Italia, Silvio Brusaferro, ha lanciato appello a vaccinarsi per frenare la risalita dei contagi nel bel paese. I contagi, ha detto, sono in deciso aumento, ma abbiamo la possibilità di contenerli perché possediamo gli strumenti, il beneficio del vaccino è inconfutabile. Dall'Italia in Germania la situazione critica anche in questo paese e le forze armate tedesche si preparano a mobilitare 12.000 militari tedeschi per venire in aiuto dei servizi sanitari in Germania a fronte della nuova ondata di Covid. I soldati, secondo quanto riporta Der Spiegel, dovranno sostenere gli ospedali, le cliniche, gli enti sanitari sovraccarichi e mettersi a disposizione anche per la terza dose di vaccino ai test veloci nelle case per gli anziani. Al momento i militari mobilitati sono 630. L'ex collaboratore di Donald Trump, Steve Bannon, è stato incriminato per oltraggio al Congresso americano per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione che indaga sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso. Di questa notizia, appunto, vi parlerò di più nello spazio dedicato al commento. Di Maio, di nuovo minacciato dal Daesh e ISIS, il gruppo terroristico è tornato a minacciare il ministro degli esteri italiano. La foto di Di Maio è stata pubblicata accanto ad un lungo pezzo sul sito del periodico Al-Naba in occasione del vertice della coalizione anti-Daesh del giugno scorso a Roma insieme al segretario di Stato americano Anthony Blinken. Il sito è l'organo di propaganda del ISIS. Italia in aumento, le violenze brutali, violenze contro le donne. Dal 1 gennaio, stiamo parlando del 2021, quest'anno, ne sono state uccise 103 donne in Italia, cioè ogni una vittima per ogni tre giorni. Complessivamente gli omicidi sono stati 247, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2020. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Processo Capitol Hill, si stringe il cerchio intorno a Trump. Vi abbiamo spiegato come il cerchio si sta stringendo sempre di più attorno alla cerchia di consiglieri, collaboratori dell'ex presidente americano Donald Trump, coinvolti appunto nel tentato colpo di Stato che avrebbe dovuto impedire appunto la ratifica del successo elettorale di Joe Biden. La speciale commissione della Camera dei Rappresentanti ha infatti emesso nei giorni scorsi 16 citazioni nei confronti di uomini con incarichi importanti nella precedente amministrazione. Poi, come vi ho anche annunciato durante il notiziario, ex collaboratore Steve Bannon è stato incriminato per oltraggio al Congresso, sempre in merito a Capitol Hill processo. L'ex generale dell'intelligence militare uscito precocemente dall'amministrazione Trump in seguito ad una polemica legata al Russiagate, aveva svolto un ruolo di spicco nell'operazione di propaganda pianificata dalla Casa Bianca dopo il voto di novembre. Il 18 dicembre 2020, stiamo parlando ancora di Bannon, aveva inoltre partecipato ad una riunione nello studio ovale durante la quale era stata proprio valutata l'ipotesi di sequestrare le macchine per votare utilizzate nei seggi, assieme alla possibilità di dichiarare un'emergenza nazionale a causa dei presunti brogli, assegnare di conseguenza poteri speciali al presidente. Il coinvolgimento dell'ex generale nei piani di Trump riguarda anche il fratello, l'ex vicecomandante dello Stato Maggiore dell'Esercito, Charles Flynn, il quale rispose il 6 gennaio ad una drammatica telefonata del comandante della Guardia Nazionale di Washington che richiedeva rinforzi immediati per fermare l'assalto a Capitol Hill. Il più giovane dei fratelli Flynn, assieme ad un altro generale, ritardarono l'invio delle truppe a loro disposizione di ben 3 ore, evidentemente dopo essersi consultati sul da farsi con la Casa Bianca.
Iran, sicurezza, stabilità nella regione. Amici ascoltatori, vi proponiamo un'altra puntata di questo programma che, come il tema centrale, cercherà di esaminare i diversi elementi indicati dalla guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Khamenei, sull'importantissimo tema della sicurezza e stabilità nella regione dell'Asia occidentale. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato della natura e delle iniziative guerra fondaia degli americani nel mondo e in particolar modo nell'Asia occidentale. Oggi invece esamineremo in affidabilità degli Stati Uniti anche quando apparentemente si impegnano di rispettare un accordo firmato da loro stessi. Solo negli ultimi anni gli americani hanno speso 7.000 miliardi di dollari per i loro interventi militari nella nostra regione, creando caos e instabilità per i paesi della regione e mettendo in seria difficoltà i loro stessi militari. I soldati americani presenti nell'Asia occidentale, prima dell'occupazione dell'Afghanistan e dell'Iraq, erano circa tra 60.000 per toccare un massimo di 80.000 militari. Va ricordato inoltre che nel 2019 gli americani hanno venduto armi e mezzi militari pesanti ai paesi del Golfo Persico di un valore pari a 25,5 miliardi di dollari, equivalente a un terzo del commercio mondiale delle armi. Ora la domanda è questa: quali sono i reali interessi degli Stati Uniti nell'Asia occidentale che li spingono a insistere sulla loro politica interventista nella regione? Il petrolio. Un tempo era il più importante interesse degli americani nell'Asia occidentale e soprattutto nei paesi del Golfo Persico. Ma oggi molti analisti ed esperti della geopolitica, basandosi sulle statistiche e dichiarazioni delle autorità americane, sono del parere che gli americani, raggiungendo l'autosufficienza nella produzione di petrolio, non hanno più bisogno del petrolio dei paesi dell'Asia occidentale. Ma sappiamo che le importazioni petrolifere degli Stati Uniti dall'Asia occidentale nel 2001 erano 2,8 milioni di barili al giorno, mentre nel 2019 gli americani, nonostante la loro cosiddetta autonomia energetica, hanno continuato a comprare 1,6 milioni di barili dai paesi della regione. Quindi il petrolio rimane uno degli interessi importanti degli Stati Uniti per la nostra regione, ma il loro obiettivo principale rimane quella di sostenere il regime sionista come il suo principale alleato e complice nel Medio Oriente. Ricordiamo che nel 2019 l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha portato al Senato e al Congresso americano la proposta del ritiro delle forze americane dalla Siria, incontrando l'unanimità dei deputati dei due parlamenti del opporsi alla proposta del presidente. La guida della rivoluzione islamica Ayatollah Khamenei nel 2017, ricevendo il presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato che la cooperazione tra l'Iran e la Russia sulla questione siriana rappresenta l'esempio di una buona collaborazione bilaterale tra i due paesi. L'impedire l'avanzata degli Stati Uniti è una delle questioni internazionali su cui Teheran e Mosca possono poggiare la cooperazione, perché Washington rappresenta una minaccia all'umanità, ha affermato il sommo leader, aggiungendo: gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere i propri obiettivi in Siria e hanno subito la sconfitta. L'Iran e la Russia, oltre a rafforzare sempre di più le cooperazioni bilaterali nel settore politico ed economico, devono essere impegnati all'attuazione degli accordi raggiunti tra i due paesi. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del nostro programma. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto. Thank you.